Don Felice questa volta ha scelto Bartolo Longo, il nostro fondatore. Il titolo che ha dato il tema di oggi è Bartolo Longo, un laico. Non era un sacerdote, non era un monaco, era un laico straordinario. È stato definito una personalità poliedrica, perché Bartolo Longo, voi vedrete, si è distinto in tanti campi e in tante attività. Io prima vi mostrerò delle immagini per darvi un'idea generale. Poi in particolare cureremo, ci soffermeremo sull'aspetto missionario e sull'aspetto caritativo, perché Bartolo Longo è vissuto a Pompei la sua vita, amando molto la Madonna e spendendo la sua vita a favore dell'infanzia abbandonata, dei bambini poveri, bambini soli, gli orfani e i figli dei carcerati. Poi vedremo come oggi, che non ci sono più tanti orfani e tanti figli di carcerati, come si sono trasformate le sue opere di carità a Pompei. Abbiamo presentato in sintesi quella che è la vita di Bartolo Longo, con i momenti più importanti. Ma chi era Bartolo Longo? Chi è? Voi al nord non tanto lo conoscete, ma nell'Italia meridionale Bartolo Longo è conosciuto perché ha fatto opere grandi, ha precorso i tempi, quello che a distanza di 100 anni, poi ha fatto il governo che si è interessato dell'infanzia, istituendo le adozioni, vedendo dove sistemare questi bambini. 140 anni fa, 135 anni fa, lo ha fatto Bartolo Longo. Pensate che lui è arrivato in una terra dove non c'era niente. Lui dice: sono venuto in questa valle, era una valle perché c'era stata l'eruzione del Vesuvio, aveva seppellito la città, e lui da giovane, avete visto, viene a Naupoli, si laurea in giurisprudenza e poi come tutti i giovani cerca attività, non sa che cosa fare. Conosce una contessa vedova che aveva dei possedimenti terrieri nella valle di Pompei e lui da giovane dice: vado io, faccio io l'amministratore di questi beni. Quando giunge a Pompei trova un degrado sociale, religioso, non si capisce niente, perché quella gente vive abbandonata a se stessa. C'è una piccola chiesetta, così mezzo cadente, dove c'è un parroco che ogni tanto riunisce gli abitanti, ma la maggior parte degli abitanti non sa pregare, non sa leggere, non sa scrivere, i bambini non vanno a scuola. Però quando Bartolo Longo arriva lì è anche turbato, perché negli anni che lui è arrivato a Napoli erano gli anni del materialismo, delle teorie, dell'illuminismo, insomma c'è tutta una confusione nella sua preparazione. Tanto è vero che lui si iscrive alla scuola dello spiritismo. Quando viene a Pompei è già uscito da quella crisi, però è ancora in crisi e alla ricerca del Dio vero, di quello che deve fare, è turbato. Ecco allora quell'immagine, mentre lui, lo descrive lui nella storia del santuario, era afflitto, era turbato, si avvia nelle campagne. E era mezzogiorno quando sente questa voce, sente nell'intimo suo, se vuoi la salvezza, perché lui cercava la salvezza, propaga il rosario. È promessa di Maria che chi propaga il rosario si salverà. E in quel momento Bartolo Longo decide di fare il missionario e dice: sì, io mi salverò perché non uscirò da questa terra senza aver propagato il rosario. E da allora comincia la sua missione, la sua attività di missionario. raccoglie i bambini e a cominciare, lui fa il missionario a cominciare dalle preghiere più semplici, dal segno di croce e dall'Ave Maria. Per sondare un po' il polso della religiosità, chiede a un vecchietto, dice: ma quanti dii ci sono? Lo racconta lui nella storia. E quel vecchietto dice: boh, quando ero bambino mi hanno detto che c'erano 3 dii. Adesso se io mi sono fatto vecchio, qualcuno di loro sarà pure morto. Ecco, allora lui vede in che ignoranza totale vive questa gente. E i bambini non sanno niente. Allora comincia la sera a raccogliere i bambini e a raccogliere anche i genitori. E insegna il segno della croce, comincia a parlare del Vangelo, ma parla non con parole difficili, a spiegare il Vangelo e a dire cose difficili, proprio servendosi di queste preghiere semplici. E poi, facendosi aiutare dai suoi amici, comincia a raccogliere questi bambini e insegna a scrivere, li fa giocare e insegna loro il catechismo. Comincia piano piano dai bambini, poi i bambini tornano a casa, raccontano ai genitori, i genitori incuriositi vogliono andare pure loro. E Bartolongo comincia a fare il catechista con i piccoli e con i grandi, facendosi aiutare dagli amici. Poi sposa la contessa, quella, la contessa Marianna De Fusco, la proprietaria di quei terreni, e insieme con lei inizia questo cammino di carità. È il tempo della guerra, è il tempo della povertà, è il tempo delle malattie, ci sono tanti bambini abbandonati, tanti bambini orfani di entrambi i genitori. E lui non si ferma, non ha niente, non ha una casa, non ha soldi, perché dove li prendeva i soldi? E comincia prima a dare un po' di istruzione, da una casa, li veste, li fa mangiare, li istruisce e la sera li manda a casa. Ma poi dice: ma questi bambini vanno a casa e dove dormono? Che cosa fanno? Perché non ci mettiamo d'accordo? E così comincia a fondare gli asili, i laboratori. E una descrizione bellissima di Bartolongo la fa Giovanni Paolo II il giorno della sua beatificazione. Mi piace leggervi le parole che dice il Papa. Nell'omelia pronunciata in occasione della beatificazione, Santo Padre dice: Bartolongo, il fondatore del celebre santuario di Pompei, egli è l'apostolo del Rosario, il laico che ha vissuto totalmente il suo impegno ecclesiale. Iniziando dall'umile catechesi ai contadini della valle di Pompei e alla recita del Rosario davanti al famoso quadro della Madonna, fino alla costruzione dello stupendo santuario e all'istituzione delle opere di carità per i figli e le figlie dei carcerati, Bartolongo realizzò con intrepido coraggio un'opera grandiosa che ancora oggi ci lascia stupiti ed ammirati. Tutta la sua esistenza fu un intenso e costante servizio della Chiesa in nome e per amore di Maria. Bartolongo fonda anche le suore, figlie del Santo Rosario di Pompei. Siamo noi le suore domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei. Ma perché ci affondate? Ci affondate perché, quando insieme alla contessa si è reso conto che per questi bambini ci volevano delle madri, delle persone disinteressate, che non avevano altri pensieri di tornare a casa, cucinare, stirare, pensare al marito e pensare ai figli, che dovevano curare l'educazione, l'istruzione, la promozione umana e cristiana di queste bambine, ha pensato a delle madri. Infatti, voi come ci chiamate? La madre Aurora, la madre Ermelinda, la madre? Madre, non sorella. madre. E questi bambini che ha accolto nei vari istituti, 4 istituti, l'orfanotrofio femminile, dove ospitava bambine, solo bambine, adesso insomma non sanno più separato bambini e bambine, anche le scuole sono diventate miste, ma comunque, l'orfanotrofio femminile dove c'erano bambine dai 3 ai 20, ai 22, 23 anni, sempre con le suore. Quante bambine ho conosciuto io, perché io sono stata 18 anni a Pompei, che chiamavano la suora mamma, quando di notte piangevano e si andavano a rifugiare nel letto della suora, perché avevano bisogno della mamma. Bambine piccolissime, 2 anni e mezzo, 3 anni. Non bastava solo la casa, il cibo, il vestito. Ma queste bambine, questi bambini soli, avevano bisogno del calore umano, del calore materno. L'istituto per i figli dei carcerati, un istituto immenso che sembra una reggia. Dove ospitava appunto questi ragazzi, figli dei carcerati, perché allora uno che era ricercato, che là per vivere si rubava, incontrò Bartolo Longo, era disperato e disse: io sono ricercato, ma ho famiglia, come faccio? A chi lascio i miei bambini se io mi vado a costituire? E Bartolo Longo disse: tu vai a costituirti, ci penso io ai tuoi bambini. E gli venne in mente di fondare questo istituto. E a questi ragazzi che abbiamo avuto e che abbiamo ancora ospiti dell'istituto Bartolo Longo, istituto maschile Bartolo Longo, c'è la banda. I ragazzi erano avviati a uno strumento musicale, fanno da formare una banda e sono andati perfino in America alcuni anni fa a suonare. La tipografia del santuario, nei locali di questo istituto, dove si stampavano, avete visto, Bartolo Longo era un pubblicista, uno scrittore, tutte le sue riviste, i suoi libri venivano stampati in una tipografia interna, tenuta dai ragazzi. E oggi noi abbiamo un ragazzo che lavora alla Zecca, all'Istituto della Zecca a Roma. Sono usciti dei tipografi famosi. Ce n'è uno a Torino, uno a Milano, ma quello che conosco io sta a Roma. Quindi assicurava a questi ragazzi anche un inserimento nella società, nel mondo del lavoro. Oggi l'istituto è trasformato in un istituto professionale dove si continua la banda, si continua tutto, però non ci sono più tutti quei ragazzi che c'erano una volta, perché voi sapete che dal 2001 c'è stata una legge che ha abolito gli istituti e quindi le opere di carità e gli istituti hanno dovuto subire una trasformazione. Il terzo istituto era l'istituto delle figlie dei carcerati. L'orfanotrofio era solo per le orfanelle. Un'altra richiesta, lui dice l'ultimo voto del cuore, che aveva un desiderio, infatti l'ha fatto costruire proprio gli ultimi anni della sua vita. Costruisce l'istituto per le figlie dei carcerati. Poi, intorno agli anni 70, si sono fusi i 2 istituti, l'orfanotrofio e quello delle figlie dei carcerati, e li hanno divisi per età. In un istituto stavano le bambine dell'asilo fino alla scuola elementare, nell'altro istituto c'erano i ragazzi della scuola media e delle scuole superiori. Pensate che a Pompei negli istituti ci sono le scuole interne, paritarie, frequentate anche dai ragazzi esterni. Quindi guardate Bartolo Longo, con i mezzi di allora, io sempre dico, ma era proprio un'opera di Dio, lui si lasciava guidare dalla provvidenza, nei suoi scritti compare sempre la provvidenza, si lasciava guidare dalla provvidenza, cioè la provvidenza ci penserà. Per costruire questi istituti, per far vivere i bambini, lui diventava questo ante, chiedeva l'elemosina a lui, andava casa per casa e diceva date un'offerta per questi bambini. E io che ci sono state 18 anni a Pompei in mezzo a questi ragazzi, la provvidenza, pensate che in ogni istituto c'erano circa 300 ragazzi. A questi ragazzi veniva offerto la casa, il vestito, tutto, li vestivamo tutti, lo studio. Ma non è mai mancato niente. Accanto al santuario c'è la sala delle offerte, la luce, l'acqua, il gas. E la spesa giornaliera da fare per tutti questi ragazzi da far mangiare. Non è mai mancato niente. La provvidenza ha provveduto sempre tramite le offerte. Arrivavano offerte tutti i giorni. Piccole, grandi, anonime, ancora oggi. Le opere del santuario vivono con le offerte, perché lo Stato non dà niente, non dà niente per questi bambini. Quindi, portate avanti, quante ragazze abbiamo sposato a Pompei? Le suore hanno costruito, hanno cucito il corredo, allora si cuciva il corredo. Io ho accompagnato due ragazze all'altare, due orfanelle. Come? I giovani venivano, o avevano fatto un voto alla Madonna, o cercavano una ragazza e volevano fare un'opera buona, gliele facevamo conoscere, si cominciavano a frequentare, se era che il Signore voleva, si sposavano, ma non avendo famiglia perché erano orfane, chi le accompagnava in chiesa? Io ne ho accompagnate due. Sono stata a Pompei, ripeto, 18 anni, ero la responsabile dell'orfanotrofio femminile dove c'erano queste ragazze e vi dico che si tocca con mano il miracolo. Nella vita di Bartolongo, per dirvi come lui credeva alla provvidenza, lui si rifugiava sempre dietro il trono della Madonna a pregare, lo trovavano sempre lì. E le persone quando lo vedevano pregare dicevano, guarda, prega come se la vedesse la Madonna. Era talmente assorto, sempre con la corona in mano. Ebbene, dice che mentre si costruiva il santuario, le opere e tutto il resto, doveva pagare gli operai, non aveva soldi. E pregava, era dietro all'altare dove pregava. Mentre pregava l'usciere lo va a chiamare. Discommendatore, c'è un signore che chiede di lei. Questo signore gli consegna una busta e dice, commendatore, è un'offerta, ne faccia quello che crede opportuno. Lui è mezzo indondito perché dice, com'è che mi porta l'offerta? Quando se ne va, apre, c'era giusto quanto doveva dare agli operai. Perciò quando doveva fare un'opera, quando doveva fare qualcosa, lui si fidava sempre della provvidenza, cioè la provvidenza non mi farà mancare niente. E il Papa continua sempre nel discorso della beatificazione. Bartolongo si può veramente definire l'uomo della Madonna. Per amore di Maria divenne scrittore, apostolo del Vangelo, propagatore del rosario, fondatore del celebre santuario in mezzo ad enormi difficoltà ed avversità. Per amore di Maria creò istituti di carità. Divenne questo ante per i figli dei poveri. Trasformò Pompei in una vivente cittadella di bontà umana e cristiana. Proprio il 29 marzo scorso Pompei ha festeggiato l'ottantesimo anniversario del riconoscimento dell'autonomia comunale. Pensate che quando Bartolongo è arrivato a Pompei non c'erano strade, non c'era acqua, non c'era luce, non c'era niente. e anche il fondatore della città di Pompei, Bartolo Longo. 80 anni fa, finalmente, ottenne, pochi anni dopo la morte, dopo 2 anni che lui era morto, il comune ottenne l'autonomia ed è diventato comune, perché prima quella piccola borgata di Pompei non si sapeva se apparteneva al comune di Castellammare, se apparteneva al comune di Scafati, quella parte che combinava con Scafati apparteneva a Scafati. E Bartolo Longo ha fatto costruire la ferrovia, c'è un bel trattato sulla ferrovia, ha fatto costruire la ferrovia e ha ottenuto che si fermassero i treni a Pompei. Quindi tanti pellegrini arrivano anche in treno e come scendono dalla stazione si trovano il santuario di fronte. Quindi fondatore di una città, fondatore di una congregazione, un laico che fonda una congregazione religiosa. Una cosa strana. Non, così chi ha fondato la congregazione poteva essere un padre, un religioso, un sacerdote, un vescovo, ma un laico che ha avuto il coraggio. Il Papa cita ancora Bartolo Longo nella lettera apostolica Rosarium Virgini Marie. Quando proclamò l'anno del Rosario, in una pagina di questa lettera apostolica, Bartolo Longo fa parte della grande schiera dei santi che hanno trovato nella preghiera mariana un'autentica via di santificazione e lo indica come un vero apostolo del Rosario. Un carisma speciale poi, quello vero apostolo del Rosario, ebbe beato Bartolo Longo. Il suo cammino di santità poggia su un'ispirazione udita nel profondo del cuore. Chi propaga il rosario è salvo. Su questa base egli si sentì chiamato a costruire a Pompei un tempio dedicato alla Madonna del Santo Rosario, sullo sfondo dei resti dell'antica città, appena lambita dall'annuncio cristiano prima di essere sepolta nel 79 dall'eruzione del Vesuvio. Con i 15 sabati, Bartolo Longo mette in evidenza il carattere cristologico del Rosario, perché noi nel Rosario meditiamo i misteri della vita di Gesù. Quindi, vedete, un laico, un avvocato, che riesce ad avere anche una certa teologia, ma la cosa più bella che ha trasmesso a noi, sue figlie, e l'educazione di questi ragazzi. Lui aveva una pedagogia tutta propria. Diceva, la pedagogia dell'educare i suoi ragazzi la descrive egli stesso. Io seguo la voce del cuore e il mio campo è quello della carità. Io seguo il mio maestro che è Cristo. Lui non ha mai fatto distinzione di ragazzi che venivano da un'altra parte. Io ho conosciuto un'orfanella che veniva dal Trentino. Quindi l'opera di Bartolo Longo è conosciuta in tutta Italia, dove di più, dove di meno, dove ci sono delle persone che la fanno conoscere, si conosce. Ebbe attenzione particolare alla promozione della cultura attraverso l'alfabetizzazione e la scolarizzazione, l'attività artistica e ricreativa, l'attenzione ai ragazzi abbandonati, orfani e figli dei carcerati, anticipando quasi di un secolo l'intervento dello Stato su questo problema. Oggi, a distanza di 82 anni, 81 anni dalla morte di Bartolo Longo, Pompei ancora è viva. A Pompei ancora arrivano tanti pellegrini, tanti fedeli. Ma come vi dicevo, le opere di carità, l'orfanotrofio, l'istituto per i figli dei carcerati, l'istituto delle figlie dei carcerati, sono stati trasformati In casa di accoglienza abbiamo una casa famiglia dove ci sono delle operatrici specializzate, ma sempre con la presenza delle suore. Abbiamo la casa per gestanti madri, le ragazze che non vogliono abortire. Noi abbiamo aperto una casa nei locali del vecchio orfanotrofio dove ospitiamo queste ragazze che magari vengono cacciate di casa o che sono indotte all'aborto e loro non vogliono abortire, noi le teniamo lì, li aiutiamo fino a che nascono i bambini e dopo non possono stare più di un anno, devono trovare lavoro e se ne vanno. Abbiamo sempre nei locali del vecchio orfanotrofio, abbiamo un gruppo appartamento dove ci sono delle ragazze orfane, ce ne sono anche due del Kenya, che stanno da noi da quando avevano pochi anni, sono iscritte all'università. Noi li accompagniamo anche negli studi, oltre quelli normali, se hanno delle disposizioni particolari. Abbiamo un centro diurno di accoglienza, ci sono dei bambini che vengono a scuola la mattina, ai quali diamo la colazione, la scuola, il pranzo, si fermano il pomeriggio per fare le lezioni e verso le 6 fanno ritorno a casa. Un centro diurno, tutto nei locali del vecchio orfanotrofio. Mentre nell'istituto Bartolo Longo, quello maschile, ci sono le scuole, lì c'è un polo scolastico. Sono scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, maschili e femminili. Anche lì c'è un centro diurno maschile. Quindi l'opera di Bartolo Longo continua. Ecco perché si aspetta la canonizzazione. Aspettiamo la canonizzazione perché veramente Bartolo Longo possa essere di esempio a tutti quanti noi, a tanta gente che ha generosità, che vuole aiutare gli altri. Quante difficoltà, quanti problemi, quante incomprensioni ha ricevuto pure lui, ma non si è mai fermato davanti a queste cose, perché aveva fiducia nella provvidenza. Il quadro che è qui davanti è anche quello che abbiamo visto. Raffigura proprio un momento di queste bambine, le prime orfanelle che avevano una divisa. Vedete che queste orfanelle al collo portano una corona, la divisa delle orfanelle. Sul vestitino avevano quel grembiulino bianco e al collo sempre la corona del rosario. A Pompei c'è come un eco il rosario, il rosario. Nel santuario il rosario viene recitato 2 volte al giorno, a mezzogiorno e alla sera. E la gente accorre numerosa. E poi ci sono i 2 mesi particolari, il mese di maggio e il mese di ottobre, che sono i 2 mesi dedicati alla Madonna del Rosario, che il santuario è gremito di fedeli. C'è il mese di maggio, ogni mattina arrivano delle persone, dei fedeli a piedi, cantando e pregando per rendere omaggio alla Madonna. Alle 6 precise in santuario c'è una bellissima funzione il mese di maggio, si dice il buongiorno a Maria. Il quadro della Madonna è coperto da una corazza perché ci sono tanti gioielli sul quadro. La sera, prima di chiudere la chiesa, con l'ultima funzione che c'è in chiesa, si chiude questa corazza. Si canta un canto mariano e si chiude la corazza. La mattina, quando si apre il santuario, e nel mese di maggio e nel mese di ottobre, la gente alle 6 è già davanti alla porta del santuario, che aspetta che si apra il santuario, alle 6 precise con il suono delle campane, la corazza scende e si alza un canto. Si dice proprio buongiorno Maria. c'è proprio il canto, il saluto alla Madonna e si recitano le preghiere. È commovente vedere come la gente, prima di andare al lavoro, prima di andare a scuola, prima di andare agli uffici, prima di andare nei campi, passa al santuario a pregare la Madonna. E vi dicevo, questo rosario che si ripete come un eco, che viene recitato, viene noi nella nostra regola, noi suore domenicane di Pompei, tutti i giorni dobbiamo recitare il rosario. Privatamente, quando vogliamo, ma insieme come comunità dobbiamo recitare 5 volte di rosario nelle nostre preghiere. Tanto è vero che ci chiamiamo le suore domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei. E non so se avete visto in quella fotografia dove diceva cosa ha affidato alle suore Bartolo Longo? Le orfanelle, questi bambini, il santuario, il decoro del santuario. Sono le suore che la sera, quando si chiude il santuario, preparano l'altare, pensano agli arredi sacri. E la propagazione della devozione alla Madonna e della recita del rosario. Il rosario, la Madonna quando è apparsa, aveva sempre il rosario fra le mani. Ricordate le apparizioni di Fatima, ricordate le apparizioni di Lourdes. Quindi il rosario è la preghiera gradita alla Madonna, la preghiera semplice, la preghiera degli umili. Lì non ci vuole chissà che cosa per recitare il rosario. E in una catechesi che aveva un vescovo americano sul rosario, una sera, mentre erano raccolti lì, entra una coppia e sente che il vescovo parlava del rosario, di questa. Alla fine dice, qualcuno vuole dire qualcosa? Questo giovanotto che era entrato insieme alla sua ragazza dice, però voi cristiani siete troppo monotoni. Per 50 volte dite sempre Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Beh, mi sembra una preghiera monotona. Il vescovo disse, quella ragazza vicino a te chi è? È la mia fidanzata e le vuoi bene, sì. E non glielo dici mai? Sì. E quando glielo dici? Glielo dico quando mi sento al telefono, glielo dico quando la incontro. E lei non si stanca mai di sentire sempre ti voglio bene, ti amo, non ti amo. Dice, ma che c'entra? Quello poi dipende, dipende dal posto, dal modo come glielo dico. E il vescovo dice, così è, dicendo il rosario. Quando noi diciamo Ave Maria, è come se noi dicessimo ti voglio bene. E se noi ad ogni Ave Maria mettiamo un'intenzione, e pensiamo al mistero che abbiamo contemplato, è come un ripetere, come un'espressione d'amore che noi diciamo alla Madonna. Non è monotono, perché se lo diciamo con il cuore lo possiamo dire 1.000 volte, ma quanta, preghiamo per i malati, preghiamo per i moribondi, preghiamo per le calamità che ci sono nel mondo, preghiamo per tante cose, ma se uno veramente prega col cuore, vedete che non è monotono. È monotono se io dico con la bocca e penso ad altro, ma se io penso e medito il mistero che è stato enunciato prima della decina, non è monotono. Ci sarebbe tanto da dire su Bartolo Longo. Abbiamo presentato i punti più importanti della sua vita. In fondo lì c'era una pagellina dove è riassunto in breve la vita di Bartolo Longo. Sarebbe bello andare a Pompei, non che dice, vero? A vedere da vicino cosa c'è a Pompei. Appunto, allora avete visto la maestosità del santuario, delle opere di tutta la città, che accanto alla città sepolta, la città morta, c'è la città nuova, la città di Maria. E È quel campanile che si vede da tutta la vallata, di sera è bellissimo, quando quella croce che sta in cima al campanile si illumina. È come se lì ci fosse il cuore della mamma che batte. Basta guardare. E dice, lì c'è la Madonna, lì c'è il santuario. Io quando stavo, che ci passavo per Pompei con il treno, era un'emozione grandissima, sullo sfondo il Vesuvio e poi questo campanile che si staglia nel cielo e il richiamo, lì sappiamo che c'è il cuore della mamma, che aspetta tutti, tutti, i buoni, i cattivi. La mamma accoglie sempre tutti. Infatti uno dei miracoli di Pompei è la riconciliazione. Quanta gente va a confessarsi a Pompei. La statistica dice che Lourdes salva, avvengono i miracoli del corpo, a Pompei avvengono i miracoli dell'anima. Persone che non si confessano da 50 anni, da 30 anni, da quando hanno fatto la prima comunione, quando arrivano a Pompei e si trovano con quello sguardo dolce della Madonna che ti accoglie, che ha quel bambino in braccio. Pastore Longo, come dice, il bambino che hai sulle ginocchia e la corona che hai nella mano ci ispirano fiducia. Le conversioni che ci sono a Pompei tutti i giorni di persone che si vanno a confessare. Ultimamente è stata rifatta la sala delle confessioni, molto bella, è come un chiostro e al centro c'è una fontana. Proprio per raffigurare la purificazione. E la sala delle confessioni è sempre piena. C'è gente in tutte le ore del giorno e molte volte i confessori locali non bastano. Quando ci sono feste straordinarie si invitano sacerdoti anche da fuori a venire a Pompei per le confessioni. Il miracolo a Pompei si ripete. Basta avere la fede, basta crederci, perché se noi non ci crediamo non avviene mai niente. Ma se noi preghiamo con fiducia, la Madonna l'ha promesso, che chi prega, chi recita il rosario si salva. È un invito che faccio anche a voi. È una preghiera bella, semplice, la possiamo recitare sempre, mentre camminiamo. Mentre siamo a casa, una posta la diciamo adesso, una decina la diciamo più tardi, ma non è difficile. Scusatemi se vi ho rubato un po' di tempo, non so se volete chiedere voi qualcosa a me. Avrei voluto dire ancora tante cose su Bartolo Longo. Avevo portato anche un DVD per farvi vedere come la città che è diventata un sito archeologico dove arrivano turisti da tutto il mondo, a fianco c'è questo cuore che batte, la città viva, la città di Maria. Volete sapere qualcosa di particolare che mi è sfuggito, che non ho detto? Sì.
La beatificazione di Bartolo Longo è avvenuta, diciamo, per dei fatti particolari oppure per tutte le
Sì,
opere che ha
no,
portato?
no. Sapete che per la beatificazione deve avvenire un miracolo, in base ai miracoli. Cioè, ci sono state tante grazie, tante che chiamiamo miracoli, chiamiamo grazie per intercessione della Madonna, ma adesso per la canonizzazione anche si aspetta un miracolo strepitoso, cioè i medici devono attestare che quella guarigione, quell'intervento, non so, è avvenuto per volere divino, per cose straordinarie, non è per mano di uomini. C'è stata la guarigione di una donna che i medici avevano dato per spacciata e invece è guarita. Il Infatti Bartolo Longo, come costruì il santuario e mise il quadro della Madonna, cominciarono subito a verificarsi dei fatti straordinari, persone che guarivano, ma era la fede. Chi pregava la Madonna veniva aiutato, veniva salvato, veniva guarito. Ma ancora oggi, infatti la novena che ha scritto Bartolo Longo, la novena di impetrazione, che si recita prima della festa della supplica, aveva proprio questo scopo di chiedere le grazie alla Madonna. E nell'archivio Pompei ce ne sono tante testimonianze di grazie ricevute per l'intercessione della Madonna. Il quadro della Madonna, quando Bartolo Longo arrivò a Pompei, appunto, e cominciò a far pregare, eccetera, capì che doveva, se lui propagava il rosario, parlava della Madonna, ci voleva un quadro. E allora andò a Napoli e suggerirono di prendere un quadro della Madonna del Rosario. Ma questo quadro ce l'aveva una suora, ma era un po' vecchio, un po' tutto, una tela mal ridotta. Ma siccome c'era una missione, perché Bartolo Longo poi faceva delle feste, aveva fatto una missione, e a conclusione di questa missione doveva benedire questo altare, inaugurare l'altare con il quadro. E allora il tempo era poco e l'ha preso questo quadro. Ma lui stesso dice, quando l'ha visto questo quadro, com'era brutto, la Madonna era goffa, era brutta, però come doveva fare? Poi l'ha fatto restaurare e dice che mentre si celebrava la prima messa il viso della Madonna si trasformò e ha assunto quella dolcezza che ha oggi. Il cuore della Madonna ha il viso della Madonna è di una dolcezza infinita. Poi con l'andare del tempo, non so, le persone facevano un voto, ricevevano una grazia e regalavano alla Madonna una catenina, un anello e volevano che si attaccasse alla tela. Però la tela poi, con il passare degli anni, si è rovinata perché attacchi l'anello, attacchi questo, attacca quello. Allora è stata portata a Roma nel 60 ed è stata restaurata dai padri olivetani. E poi è stata incoronata di nuovo da Papa Paolo VI, perché ci sono voluti degli anni, mi pare 10 anni, 12 anni, non so, per restaurarlo, e adesso è stata riportata sul trono lì. E sapete che c'è la Madonna Pellegrina, c'è un quadro uguale a quello che sta sull'altare, perché quello non esce mai. Ma siccome viene chiesto nelle varie diocesi, nelle varie chiese, è venuta anche a Fidenza, mi ricordo, venni anch'io quella volta, e si porta questa Madonna Pellegrina, si chiama la Missione Mariana, dove le scuole, i giovani, le persone vanno in chiesa a pregare la Madonna.
Una curiosità, laico. Che quasi io l'ho letto per quegli anni, ma l'ho letto la vita di Bartolo Longo molto tempo fa, prima ancora che fosse creato. E a riguardo del suo matrimonio?
A riguardo del suo matrimonio, perché lui, dopo la conversione, perché prima aveva trovato anche una ragazza che doveva sposare, aveva comprato anche l'anello, era andato a Napoli a comprare l'anello. Ma poi le vie del Signore non sono le nostre vie. All'improvviso ha deciso che non si voleva sposare più. E a Napoli si diede un po', appunto, vi ho detto, allo spiritismo, e ne combinò di tutti i colori, come la gioventù. Poi tramite un amico lui si converte e comincia un cammino di purificazione. Proprio in questo cammino di purificazione frequentava la casa della Volpicelli, la beata Caterina Volpicelli, che adesso è santa pure lei, beata. E lì ha conosciuto la contessa. La contessa era vedova, e aveva due figli. Quando si trasferirono a Pompei, poi per tutto, per evitare che questa destra, lui non voleva sposarsi, voleva consacrarsi al Signore. Per evitare le male lingue, che quel vocesimo stanno insieme, chissà che fanno e chissà che dicono, per togliere di mezzo tutte le chiacchiere, ufficialmente si sposano. Però non sono mai stati insieme. Davanti alla società erano marito e moglie, ma vivevano ognuno per conto proprio.
Ma c'era scritto che era stato addirittura il Papa,
sì.
Infatti l'autore del libro non ricordo chi era, lasciamo un po' di dubbi, insomma, di questo intervento da fare con lui,
che stava un po' accusato
perché
l'amministratore non aveva ricordato i soldi.
Sì, fu accusato, fu calunniato. Comunque lui donò tutte le... Il santuario è un santuario pontificio. Abbiamo il vescovo e il delegato pontificio. Noi dipendiamo dal cardinale che è il responsabile dei santuari mariani pontifici. Pompei e Loreto. Cioè lui, quando poi, tutti quando hanno cominciato a dire le offerte se li prende lui, chissà che fa con i soldi, perché sempre così poi va a finire, no? Che le opere di Dio poi vengono sempre interpretate male. E allora lui donò tutto al Papa. E disse, io vi do tutto. Ecco che è diventato un santuario pontificio.
Un amministratore mandato dal Papa.
Sì.
Come il Pianello.
No.
Sì, il suo segretario.
Monsignor Davigi.
Ora noi abbiamo appreso tutto quello che veniva ci ha comunicato. Facciamo anche la reazione del nostro cervello e gli obiettivi della prossima volta dovremmo fare tutto ciò che lì ci ha comunicato.
Lui si è sposato a Pompei, ecco perché... Nel 1949, da Lucia Lattonici di Foggia, fecero un voto e
vennero a sposarsi a Pompei.
Si sposarono nel
santuario. Ma ancora oggi ci sono persone, tutti i giorni ci sono dei matrimoni a Pompei. Solamente che prima nel santuario ce n'erano 3-4 al giorno, adesso hanno deciso uno al giorno. Poi chi si vuole sposare in qualche cappella, perché adesso ce ne hanno costruito tante belle cappelle, c'è la cappella di Bartololongo, c'è la cappella di Moscati, perché Moscati era amico di Bartololongo e quando le orfanelle erano malate lui chiamava Moscati, veniva a visitare le orfanelle perché... Santo medico, quindi erano amici. E Bartololongo glielo disse, tu ti farai santo prima di me, scherzando. Quindi c'è una cappella dedicata anche a Moscati.
La diffusione invece delle scuole,
ecco, poi, ecco, e le suore, noi siamo state fondate per Pompei. Perché? Tu pensa che in un istituto dove c'erano 300 bambine, c'erano 30-35 suore che dovevano curare queste bambine. Poi, con il passare del tempo, le suore sono aumentate, le vocazioni sono moltiplicate e Bartololongo ha detto che noi potevamo andare anche fuori dall'Italia. E anche fuori di Pompei. E allora, quando Bartololongo era ancora vivo, fu fondato un istituto in Calabria, a Paola. Il primo istituto, allora l'istituto magistrale, l'unico in Calabria, l'unico. Poi le altre scuole, voi lo sapete che man mano che si è sviluppata la società e tutto il resto, sono venute fuori le altre scuole, ma in Calabria era l'unico istituto. Ancora vivo Bartolo Longo. Un istituto completo, c'è l'asilo, c'è la scuola elementare, c'è la scuola media, c'è la scuola superiore, e quando c'ero io, che sono stata anch'io lì, c'era la scuola di musica e c'era il laboratorio. Subito dopo si è aperto ancora, in provincia di Salerno, a Maiori, sulla costiera amalfitana, poca distanza da Amalfi, un altro istituto, ancora oggi molto fiorente. C'è la scuola materna e la scuola primaria. E poi man mano che ci chiamavano, anche a Fidenza ci hanno chiamato, anche a Busseto ci hanno chiamato. Allora, quando c'era disponibilità di personale si andava e ci siamo. E così poi siamo andati all'estero. Nelle Filippine, la prima missione aperta all'estero sono state le Filippine, nelle Filippine a Manila, poi siamo andati in India, poi siamo andate nel Camerun, poi siamo andati in Indonesia, abbiamo le prime novizie qui, che faranno i voti a settembre, quando li fanno? Insomma, fra settembre, prima che si chiude l'anno, e metteranno i voti e prenderanno l'abito come noi.
Allora, io credo che sia un grandissimo personale da paragonare, sicuramente anche noi conosciamo meglio i nostri stati sociali dell'Italia settentrionale,
che non un po'. Sì, sì. E infatti Bartolo Longo ha avuto un'intensa corrispondenza con Don Bosco. Quando doveva fondare le suore, lui si mise alla ricerca e scrisse per prima a Don Bosco. Voleva le suore salesiane, ma Don Bosco disse che per. Non ne aveva niente.
Quindi credo che siano due veramente una cosa, sì, che non è legata, sì, cioè, dopo che cominciamo molto, sì, molto poco. Vorrei dire un'altra cosa. Mi sto chiedendo, quando noi visitiamo ogni anno, potete visitare ogni anno, perché non avete voluto avere la subita, la scritta, la sì. Mi sto chiedendo una cosa, vorrei che fosse una cosa intermediata. Una preghiera che io accetto, tutte le scelte, però mi rendo conto che il linguaggio.
Sì, il linguaggio è
ecco, sia per i bambini sia per la terza, risulta, sempre insomma, no? È ormai lontana. Non so se sia giusto dire quello che sto dicendo, ma sarebbe possibile veramente, ecco, fuori compresa, credo che il suo posto debba essere registrato così come storicamente, ma per esempio la nostra parrocchia recitando in modo magari formulato, in modo
modo
che possa essere anche capita meglio.
Sì. Ma questo è già un problema che si sono posti loro, perché già la novena l'hanno rimodernata e quando prima adatteranno la terminologia moderna anche per la supplica. Perché ci sono. Sì, sì, sì. Già so che si sono messi in opera a farlo. Noi usiamo ancora quei foglietti che sono stati stampati, allora, però la nuova edizione non so quando uscirà, ma l'hanno rivista proprio per questo motivo, perché ci sono dei termini e che risente ancora un po', questa nell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento.
Una cosa curiosa è anche che la lettera del Papa sul rosario, Giovanni Paolo II, che era una lettera bellissima, tra gli scritti più belli del Papa, è stato aiutato il Papa dal vescovo di Convegni allora a fare questo, la riforma del rosario, no? I misteri della luce, eccetera.
Che da 15 sono diventati 20.
Ecco, è stato aiutato dal vescovo di Convegni, ma che era tutto. Allora adesso lo
sì, concludiamo con il canto Grazie Maria.
Bene.